Santa Teresa d'Avila. Cammino di perfezione. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Prefazione. Lo scopo principale della santa in questo libro fu di affezionare le sue figlie alla pratica dell'orazione. Aveva già scritto il volume della sua vita e in esso, come si è visto, aveva consacrato all'orazione vari capitoli. Ma per ragioni di umiltà non voleva che il libro fosse consegnato alle religiose, se non dopo la sua morte. Quelle intanto non cessavano di importunarla per dar loro qualche insegnamento pratico e facile su quell'orazione di cui la sentivano parlare tanto spesso e con tanto entusiasmo. Forse la santa esitava ed esse allora interposero l'autorità del suo confessore, padre Domenico Bagnes dei Domenicani, che gliene diede il comando a cui ella umilmente si sottomise, regalando alle anime quest'altro suo scritto non meno fruttuoso del primo. Oltre che dell'adorazione in sé, parla del modo con cui prepararsi, sempre che Dio lo voglia, ai vari gradi della vita mistica, per cui questo libro può considerarsi, e giustamente, come una prefazione a quello che verrà dopo, intitolato Castello Interiore, dove parlerà dell'orazione nelle sue manifestazioni più sublimi. Lo chiama Cammino di Perfezione, ed ella infatti adagio, come per una strada di cui scopre gli ostacoli e mostra le scorciatoie, conduce le anime alla fonte dell'acqua viva, che è la perfezione dell'orazione. Nei primi capitoli divampa l'ardore apostolico dell'antica fanciulla missionaria. Dice il motivo per cui volle che il suo primo monastero fosse fondato in tanta austerità. Per riparare, cioè, con la preghiera e il sacrificio, i disastri dell'eresia che infuriava in Francia. Scongiura le sue figlie a non mai desistere di pregare e a mantenersi nella povertà e nelle austerità abbracciate. Saranno anime apostoliche se saranno anime di orazione. Ma per essere anime di orazione dovranno coltivare l'amore vicendevole, che sopprime tante cause di disgusti e di conseguenti inquietudini. Il distacco da ogni cosa creata che favorisce il raccoglimento e la vera umiltà che attira nell'anima il Signore. Ma quale specie di orazione dovranno esse praticare? Le grandi vie dei mistici non sono per tutti. Pochi sono coloro che le battono. Perciò la santa non vorrà pronunciare neppure il nome. Per essere intesa da tutti, si indugerà di preferenza sulla preghiera vocale, parlando del modo di praticarla e dicendo i vantaggi che ne derivano quando sia fatta a dovere. Le formule di detta orazione non devono essere molte, per non correre il pericolo di recitarle in fretta e senza attenzione. Basterebbe solo il Paternoster, la preghiera insegnata dalla stessa divina sapienza, che si adatta a tutte le circostanze della vita, tanto spirituale che temporale. La santa vuole che le sue figlie la preferiscano a tutte le altre preghiere e per facilitarne una recita più devota e fruttuosa si ferma con compiacenza a svelarne i segreti. Si tratta di una spiegazione originale che si stacca dall'interpretazione comune. Per essa il cielo, abitazione del Padre, è l'anima umana. Il regno di Dio, l'orazione di raccoglimento e di unione. Il pane è nostro, la Santissima Eucaristia. Il male da cui prega di andare libera, il pericolo che si ha, vivendo, di offendere il Dio, per cui lo supplica, con termini commoventi, a toglierla alla vita. La familiarità è il carattere che distingue questo libro. Lo dirige alle sue figlie e ne ha sempre il nome sulle labbra. Abbonda di particolari circa la loro vita di ogni giorno e, profonda conoscitrice della psicologia femminile, ha degli squarci divertentissimi. Ricca di immagini e di paragoni, di slanci e di preghiere, si rende molto varia e naturale. Il Cammino di Perfezione ebbe due redazioni. La prima, che si conserva nella biblioteca dell'Escorial, detta perciò Escorialense, è del 1566. La seconda seguì immediatamente, con molta probabilità lo stesso anno, 1566, e si trova nel monastero delle Carmelitane Scalze. La ragione di questa doppia redazione in così breve tempo sta nel fatto che la prima non venne approvata dal teologo censore domenicano padre Garcia de Toledo, il quale cancellò numerosi brani dell'autografo escorialense. Noi, pur traducendo l'autografo vallisoletano, riporteremo in calce, volta per volta, i punti principali in cui quello escorialense se ne distacca. Oltre i due autografi, il Cammino di Perfezione conta tre copie, rivedute e corrette dalla stessa autrice. Quella di Salamanca, terminata nel 1571 e che ha alcune lacune. La copia di Madrid, esaminata ed approvata dal padre Garcia de Toledo, e infine quella di Toledo, inviata dalla Santa all'arcivescovo Don Teutonio de Braganza, che nel 1583 ne doveva curare la stampa. Santa Teresa, che amava molto di essere approvata dai dotti, vide con piacere la stima di cui essi circondavano il suo libro. E, come narra il suo biografo, non rifiutò l'elogio di chi l'ebbe a paragonare con la Sacra Scrittura. Lei stessa, del resto, dice chiaramente in più di un punto che se nel suo libro vi è qualcosa di buono, è tutto per l'intervento di Dio. Tanto è vero che, giunta alla fine e bramando di aggiungere qualche altro capitolo, non sa come né dove aiutarsi, perché Dio, volendo che termini, le nega la sua luce. Terminiamo anche noi ringraziando sentitamente il Signore per aver voluto, mediante la sua serva, Santa Teresa di Gesù, illuminare le nostre anime e far conoscere i mezzi più facili per arrivare alla perfezione. Questo libro contiene gli avvisi e i consigli che Teresa di Gesù impartisce alle consorelle religiose, sue figlie, dei monasteri della regola di Nostra Signora del Carmine, da lei fondati con l'aiuto di Dio e della gloriosa Vergine, sua madre. Lo indirizza particolarmente alle sorelle del monastero di Avila, sua prima fondazione, di cui era priora quando lo compose. In tutto quello che dirò, mi sottometto a quanto insegna la Santa Madre Chiesa Romana. Se vi fosse qualche cosa di non conforme ai suoi insegnamenti, sarà perché io non me ne intendo. Prego per amor di Dio i teologi che lo leggeranno di esaminarlo attentamente e di correggere gli errori che in ciò vi fossero e in molti altri di diversa natura. Se vi è qualcosa di buono, sia detto a onore e a gloria della Santissima Madre di Dio, Nostra Signora e Patrona, di cui porto l'abito, malgrado la mia somma indegnità. Prologo. Le sorelle di questo monastero di San Giuseppe, avendo saputo che il padre presentato, Fra Domenico Bagnes, dell'ordine del glorioso San Domenico, attualmente mio confessore, mi aveva permesso di scrivere alcune cose di orazione, nelle quali potei alquanto riuscire per averne trattato con varie persone sante e spirituali, mi hanno tanto importunata a dirne qualcosa anche a loro, che mi sono decisa di contentarle. Per il grande amore che mi portano, leggeranno più volentieri questo mio scritto, benché malfatto e imperfetto, che non quello di tanti sapienti che sanno maneggiare la penna. Confido intanto nelle loro preghiere. Può darsi che in grazia loro, Iddio si degni accordarmi di dire qualcosa che più convenga al modo e al genere di vita che si tiene in questa casa. Se il mio lavoro non sarà ben fatto, il padre presentato, che dovrà rivederlo, lo correggerà o lo getterà sul fuoco. E così, nell'arrendermi a queste serve di Dio, non perderò nulla, vedendo esse quello che so fare quando Sua Maestà non mi aiuta. Mio scopo è di indicare alcuni rimedi a certe piccole tentazioni che il demonio suol suscitare, delle quali, per essere tanto piccole, alle volte non si fa conto. Parlerò inoltre di alcuni altri argomenti, secondo che mi verranno ispirati dal Signore o si presenteranno alla mia mente. Non sapendo ancora cosa dire, parlerò certo senza ordine. Ed è bene che sia così. essendo appunto fuori ordine che mi accinga io a questo lavoro. Il Signore ponga le sue mani in tutto quello che dirò, affinché sia conforme al suo santo volere. Questa è sempre stata la mia brama, malgrado che le opere siano difettose al par di me. Conosco che non mi manca né l'amore né il desiderio di fare di tutto perché le anime delle mie sorelle progrediscano nel servizio di Dio. E questo mio amore, congiunto all'esperienza che mi deriva dall'età e dalla conoscenza di alcuni monasteri, mi potrà forse aiutare per riuscire in queste piccole cose meglio degli stessi dotti, i quali, avendo tutt'altre occupazioni ed essendo uomini forti, non fanno tanto conto di certe minuzie che non sembrano importanti, mentre a noi donne, che siamo deboli, ogni cosa può nuocere. Il demonio, inoltre, vedendo che per far danno a monache di così stretta clausura gli occorrono armi non comuni, escogita a loro danno un'infinità di sottigliezze. Nella mia miseria io mi sono difesa assai male e non vorrei che le mie sorelle mi imitassero. Avverto intanto che non dirò nulla che non sia da me ben conosciuto, sia per esperienza personale che per averlo osservato in altre anime. Pochi giorni or sono mi hanno comandato di scrivere una relazione della mia vita e in essa ho pure trattato di certe cose di orazione. Può darsi che il mio confessore non permetta che voi la vediate e per questo riporterò qui alcuni punti già trattati in quello scritto, con l'aggiunta di quelle altre osservazioni che mi parranno più opportune. Il Signore, come l'ho pregato, si degni di mettervi nelle mani e di dirigere ogni cosa alla sua maggiore gloria. Amen. Capitolo primo. Motivo che mi mosse a fondare questo monastero con tanto rigore di vita. I motivi che mi indussero a fondare questa casa furono già da me esposti nel libro di cui ho parlato, dove ho pure raccontato alcuni favori straordinari con i quali il Signore mi fece conoscere che vi sarebbe stato molto servito. Da principio non era mia intenzione stabilirvi tanto rigore e nemmeno di fondarla senza rendite. Anzi, avrei voluto che non vi mancasse nulla. Ero tanto debole e tanto imperfetta. Tuttavia, non intendevo di blandire la natura. Le mie intenzioni erano buone. Ma verso quel tempo ebbi notizia dei danni e delle stragi che i luterani facevano in Francia e dell'incremento che andava prendendo quella setta malaugurata. Ne provai una gran pena e quasi fossi o potessi qualche cosa, mi lamentai con il Signore, supplicandolo di por rimedio a tanto male. Mi pareva che pur di salvare un'anima sola, delle molte che là si perdevano, avrei sacrificata 1000 volte la vita. Ma vedendomi donna e tanto misera, impossibilitata a ciò che per la gloria di Dio avrei voluto, desideravo grandemente, e lo desidero tuttora, che avendo il Signore tanti nemici e così pochi amici, questi almeno li fossero devoti. E così venni nella determinazione di fare il poco che dipendeva da me. Osservare i consigli evangelici con ogni possibile perfezione e procurare che facessero altrettanto le poche religiose di questa casa. Confidando nella bontà di Dio, che non lascia di aiutare chi rinuncia a tutto per amor suo, pensai che essendo tali le mie compagne quali me l'ero raffigurate nei miei desideri, le loro virtù avrebbero nascosto i miei difetti. E così avrei potuto contentare il Dio almeno in qualche cosa. Pregando poi per i difensori della Chiesa, per i predicatori e per i dotti che la sostengono, avremmo fatto del nostro meglio per aiutare questo mio dolce Signore, così indegnamente perseguitato da coloro che egli ha tanto beneficato. Sembra che questi traditori lo vogliano crocifiggere un'altra volta, non lasciandogli luogo ove posare la testa. Non posso fissarmi in questo spettacolo, o mio Redentore, senza sentirmi spezzare il cuore. Che è mai questo dei cristiani di oggi? Possibile che a perseguitarvi siano sempre coloro che vi sono più obbligati, perché scelti da voi come vostri amici, a cui compartite le vostre grazie più belle, in mezzo a cui vivete e a cui vi comunicate con i sacramenti. Non sono ancora contenti di ciò che patiste per loro. Per certo, signor mio, non è nulla oggi abbandonare il mondo. Se con voi esso si mostra così infedele, che potremmo aspettarci noi? Forse che meritiamo di essere trattati con maggior riguardo? Forse che gli abbiamo fatto maggiori benefici per essere da lui mantenuti nella sua amicizia? Cos'è questo, dunque? Che ci aspetteremo da lui, noi che per bontà di Dio ci siamo ormai tolte alle peste di quella compagnia malvagia che è già in potere del demonio? Oh, il castigo che si sono preparati con le loro mani! E con quanta giustizia avranno a premio dei loro piaceri il fuoco inestinguibile dell'inferno! Ma peggio per loro. Certo che la perdita di tante anime mi spezza il cuore, ma del male fatto ormai non mi angustio tanto. Vorrei almeno che il loro numero non andasse aumentando. Mie sorelle in Cristo, unitevi con me nel domandare a Dio questa grazia. Per questo Egli vi ha qui raccolte. Questa è la vostra vocazione, queste le vostre incombenze e le brame vostre. Questo è il soggetto delle vostre lacrime e delle vostre preghiere. No, sorelle mie, i nostri affari non sono quelli del mondo. Quando vengono a raccomandarci di pregare perché Sua Maestà conceda rendite e denari, io me ne rido ed affliggo, e vorrei che molte di quelle persone domandassero piuttosto di calpestare ogni cosa. Certo che le loro intenzioni sono buone e la vista della loro pietà ci deve portare a contentarle. Ma io sono persuasa che in queste cose Iddio non mi ascolti mai. Tutto il mondo è in fiamme. Gli empi, per così dire, anelano di condannare ancora Gesù Cristo. Sollevano contro di Lui un'infinità di calunnie. Si adoperano in mille modi per distruggere la Sua Chiesa. E noi dovremmo sprecare il tempo in domandare cose che, se venissero esaudite, potrebbero impedire a qualche anima di entrare in cielo. No, sorelle, non è questo il tempo di sciupare in domande di così poca importanza. Se io non considerassi la debolezza umana che si consola nel vedersi aiutata nei suoi bisogni e che noi dobbiamo pure aiutare per quanto possiamo, sarei ben felice di far a tutti sapere che non sono queste le cose per le quali si ha da pregare Iddio con tanto ardore. Capitolo secondo. Si tratta del disprezzo delle comodità corporali e del bene che si ha nella povertà religiosa. Non pensate, sorelle mie, che per non curarvi di piacere al mondo dobbiate mancare del necessario. Ve l'assicuro io. Guai a voi, invece, se cercaste di procurarvelo con artifici umani. Morreste di fame, e giustamente. Tenete gli occhi sul vostro sposo. È lui che vi deve mantenere. E se egli è contento di voi, vi daranno da mangiare, loro malgrado, fin coloro che vi sono meno affezionati, come l'esperienza vi ha già fatto vedere. Che se per questo dovreste morire di fame, benedette le monache di San Giuseppe. Non dimentichiamolo mai, per amore di Dio. Avendo rinunziato ad avere rendite, rinunziate pure a qualsiasi preoccupazione per il necessario della vita. Altrimenti andrebbe tutto perduto. Coloro che per volontà di Dio devono avere tali cure, le abbiano pure. È cosa giusta, e così vuole la loro vocazione. Ma per noi, sorelle, sarebbe una pazzia. Pensare a ciò che gli altri godono, secondo me, è una preoccupazione senza ragione dei beni altrui. E state intanto sicure che non per questo gli altri muteranno di parere, inducendosi a farvi elemosina. Lasciate questa cura a colui che solo sa mutare i cuori ed è padrone delle ricchezze e di chi le possiede. siamo venute qui per ubbidire alla sua chiamata. Le sue parole sono veraci. Mancheranno i cieli e la terra, ma esse non mancheranno mai. Non manchiamogli noi, e il necessario non ci farà mai difetto. Se qualche volta ci mancherà, sarà per il nostro maggior bene. A quella guisa che per un maggior aumento di gloria, mediante il martirio, mancava ai santi la vita, quando venivano uccisi per la fede di Cristo. E non sarebbe forse un bel cambio finirla una buona volta con le miserie di questo mondo per andare a godere in pienezza le gioie eterne dei cieli? Questo avviso, sorelle, è molto importante e lo metto qui affinché lo ricordiate anche dopo la mia morte. Finché io sarò in vita, non cesserò di ricordarvelo, conoscendo per esperienza il gran bene che ne deriva. Meno possediamo e meno abbiamo da preoccuparci. Quanto a me, e il Signore lo sa, mi pare di aver maggior pena quando le elemosine abbondano che non quando ci mancano. E non so se ciò dipenda dall'aver veduto altre volte che il Signore ci viene subito in aiuto. Agire altrimenti, farci vedere povere ed esserlo soltanto nell'esterno, non nello spirito, sarebbe un ingannare il mondo. Ne avrei scrupolo di coscienza, come suol dirsi, sembrando allora delle ricche che chiedono elemosina. Ma piaccia a Dio che ciò non avvenga. Dove allignano queste cure esagerate per avere elemosine, è facile che un giorno o l'altro se ne contragga l'abitudine, sino ad andare a chiedere quello di cui non si ha bisogno, a chi forse ha più bisogno di noi. I benefattori, nonché perdere, ne guadagneranno. Ma non noi di sicuro. Iddio ce ne liberi, figliuole mie. Se ciò dovesse accadere, bramerei piuttosto che aveste rendite. Di questo, dunque, non preoccupatevi affatto. Ve lo chiedo in elemosina, per amor di Dio. Quando la più giovane tra voi scoprisse in monastero una simile tendenza, alzi le sue grida al Signore e, prevenendone umilmente la superiora, le dica che sbaglia strada e che di questo passo si va a poco alla completa rovina della vera povertà. Confido nel Signore che questo non avverrà mai e che mai Dio abbandonerà le sue serve. Il presente scritto che mi avete chiesto servirà, se non altro, a ricordarvelo sempre. Credetemi, figliuole, dei tesori racchiusi nella santa povertà, per il vostro bene il Signore mi ha fatto intendere qualche cosa, e se ne convinceranno tra voi anche quelle che ne faranno esperienza. Ma non credo mai come me, perché fino allora non solamente non ero povera di spirito, come per la mia professione dovevo essere, ma ne ero piuttosto sciocca. La povertà è un bene che racchiude in sé ogni bene, conferisce un dominio universale, ci rende padroni di tutti i beni della terra perché ce li fa disprezzare. Che importa, infatti, dei re e dei signori, se non so che farmi delle loro ricchezze, se per contentarli mi può avvenire di offendere anche in poco il mio Dio? Che mi interessano i loro onori, se sono convinta che il più grande onore per un povero sia di essere tale veramente? Gli onori, secondo me, vanno sempre d'accordo con le ricchezze. Chi desidera gli onori non aborrisce le ricchezze, mentre chi aborrisce le ricchezze poco si cura degli onori. Avvertasi bene questa cosa, perché la bramosia degli onori porta sempre con sé qualche attacco a rendite e a denari. Sarebbe infatti assai strano trovare un povero onorato dal mondo. Anche se fosse degno di ogni onore, sarebbe sempre tenuto in poco conto. Ma la vera povertà, quella che si abbraccia per amore di Dio, porta con sé un'onorabilità così grande che si impone a tutti, perché non si cura d'altro che di piacere a Dio. È cosa certa, intanto, da me stessa constatata, che quando non si ha bisogno di nessuno, si hanno in cambio molti amici. Su questa virtù è scritto molto, e siccome io non so comprenderne l'eccellenza e tanto meno dichiararla, così per non offenderla col volerla esaltare, non dirò più nulla. Ho detto soltanto quello che ho veduto per esperienza e confesso di averlo fatto senza accorgermi, tanto da vedermene solo ora. Ma ciò che ho detto sia detto. La santa povertà è la nostra insegna, stimata ed osservata dai nostri santi padri, fin dai primordi dell'ordine. Mi fu assicurato, da chi conosce bene la storia, che essi non conservavano nulla un giorno per l'altro. E giacché ora non si pratica più con tanta perfezione nell'esterno, procuriamo almeno, per amore di Dio, di osservarla perfettamente nel nostro interno. Non dobbiamo vivere che 2 ore, e poi un premio senza fine. Ma è sempre un gran premio, anche solo per osservare il consiglio del Signore, seguire almeno in qualche cosa Sua Divina Maestà. La povertà deve essere il motto della nostra bandiera e dobbiamo osservarla dovunque, nella casa, nelle vesti, nelle parole e molto più nel pensiero. Finché vi atterrete a questa regola, siate sicure che con l'aiuto di Dio la perfezione di questa casa non verrà mai meno. Diceva Santa Chiara che forti mura sono quelle della povertà. E di povertà e di umiltà voleva recinti i suoi monasteri. Se la povertà è bene osservata, l'onore del monastero, non meno di tutto il resto, rimane meglio custodito che non negli edifici sontuosi. Quanto alla sontuosità degli edifici, vi scongiuro di guardarvene per l'amore di Dio e per il sangue di suo Figlio. Se lo potessi dire in buona coscienza, tali edifici crollino il giorno stesso in cui li doveste costruire. Mi pare molto sconveniente fabbricare grandi case con il denaro dei poveri. Il Signore non lo permetta mai. Il vostro monastero sia piccolo e modesto. Imitiamo almeno in qualche cosa il nostro re, che ebbe per casa la capanna di Betlemme dove nacque e la croce su cui morì. Non erano certo abitazioni da doversi stare in delizia quelle. Coloro che innalzano vaste case avranno i loro buoni motivi e le loro intenzioni saranno sante. Ma per 13 poverelle il più piccolo cantuccio è sufficiente. Se per ragione della stretta clausura potrete avere un giardino e in esso costruirete dei romitori ove ritirarvi in orazione, ciò sia alla buon'ora, perché questo serve al raccoglimento e alla devozione. Ma Dio vi liberi da edifici e dimore spaziose e da curiose ornamentazioni. Ricordatevi sempre che al giorno del giudizio dovrà tutto cadere. Chissà se quel giorno non sia vicino. Sarebbe strano che in quel giorno la casa di 13 poverelle facesse tanto rumore nel cadere. I veri poveri non fanno rumore. Gente senza rumore devono essere i poveri, se vogliono eccitare compassione. Quale invece la vostra gioia se vedeste allora qualcuno andare libero dall'inferno per l'elemosina a voi fatta? Tutto è possibile. Tanto più che voi siete molto obbligate a pregare senza fine per coloro che vi danno da vivere. Benché ci venga tutto da Dio, Egli esige che ci mostriamo riconoscenti anche a coloro per cui mezzo Egli ci sovviene. E badate che in questo non vi sia negligenza. Mi sono talmente allontanata dal mio soggetto che non mi ricordo nemmeno di quanto ho cominciato a dire. Credo che così abbia voluto il Signore, perché io non pensavo certo di scrivere quello che ho scritto. Sua Maestà ci sorregga con la sua mano, affinché fra noi non venga mai meno quella perfezione di povertà che ora professiamo. Amen. Capitolo terzo. Continua l'argomento del primo capitolo ed esorta le sorelle a pregare il Dio per i difensori della Chiesa. Termina con una esclamazione. Ritorno al fine principale per cui il Signore ci ha raccolte in questa casa, Dove è mio vivo desiderio che facciamo qualche cosa per contentare Sua Maestà? Vedo che il male è molto grande e scorgendo insieme che le forze umane sono incapaci contro questo incendio di eresia che si va estendendo di giorno in giorno, mi è parso bene ricorrere agli stessi espedienti che si usano in tempo di guerra. Quando il nemico è entrato in una regione, il principe di quella, vedendosi pressato da ogni parte, si ritira in una città che ha cura di ben fortificare e di là si slancia di quando in quando sul nemico. E siccome non conduce all'assalto che valorosi soldati, fa più con essi che non con un gran numero di codardi e spesso ottiene rivincita. Se poi non vince, nemmeno soccombe. E se non vi sono traditori, non capitolerà che per la fame. Per noi, invece, non varrà neppur questa. Moriremo, ma non ci arrenderemo mai. Ma perché ho detto questo? Solo per farvi intendere, sorelle, che dobbiamo pregare senza fine, perché dei buoni cristiani, che stan chiusi nella fortezza, nessuno passi al nemico, e perché il Signore santifichi i capitani della fortezza e della città, che sono predicatori e i teologi. E siccome la maggior parte di essi appartiene agli ordini religiosi, pregare affinché raggiungano la perfezione del loro stato. È questo che più importa, perché il braccio che ci deve salvare non è il secolare, ma l'ecclesiastico. E già che noi non siamo così forti da difendere il nostro re con quei mezzi, procuriamo di essere almeno forti nelle nostre preghiere, per aiutare questi servi di Dio che con tanti sforzi e sudori si sono agguerriti di scienza e di buona vita e ora si affaticano per difendere il Signore. Potete forse domandarmi perché insisto tanto su questo punto e perché dobbiamo aiutare coloro che sono migliori di noi. Ve lo voglio dire. Perché credo che non conosciate bene quanto siete obbligate a Dio per avervi chiamate in questa casa, dove potete vivere in grande quiete, lontane dagli affari, dalle pericolose occasioni, da ogni contatto con il mondo. Questa è una grazia assai grande. Coloro di cui parlo ne sono privi. E non è meno bene che lo siano oggi che in altri tempi, perché essi devono sostenere i deboli e dar coraggio ai pusilli. Che farebbero i soldati senza i capitani? Questi devono vivere con gli uomini, conversare con loro, entrare nei palazzi, adattarsi alle volte esternamente alle esigenze del mondo. Credete voi, figliuole, che ci voglia poca virtù per trattare così col mondo, immischiarsi, come ho detto, nelle conversazioni del mondo, e ciò nonostante mantenersi interiormente estranei, nemici del mondo, dimorarvi come se si fosse in un deserto. Insomma, essere angeli e non uomini. Se i capitani non facessero così, non ne meriterebbero il nome. In tal caso il Signore non permetta nemmeno che escano di cella, perché farebbero più male che bene. Per coloro che insegnano, non è questo il tempo da farsi vedere imperfetti. Se non sono fermamente ed intimamente convinti che bisogna calpestare tutte le cose del mondo, staccarsi dal mutabile per non attaccarsi che all'Eterno, finiranno col tradirsi, malgrado ogni loro attenzione in contrario. Non è forse con il mondo che essi intendono combattere? Stiano quindi sicuri che non verranno perdonati e che nessuna delle loro imperfezioni passerà inosservata. Molte delle loro buone opere non saranno apprezzate e forse neppure stimate per tali. Ma quanto alle cattive ed imperfette, non ne sfuggirà neppure una. Stiano sicurissimi. Mi domando ora con sorpresa chi mai possa aver dato al mondo l'idea della perfezione. Se egli ne usa, non è certo per volersi perfezionare. A ciò non si tiene obbligato. Anzi, crede già di fare troppo quando osserva convenevolmente i comandamenti. L'usa soltanto per condannare gli altri e giudica alle volte, come fatto per soddisfazione personale, quello che invece è virtù. Non pensate quindi che ad affrontare questa lotta si abbia bisogno di poco aiuto divino. Anzi, ne occorre moltissimo. Per questo vi prego che vi rendiate tali da meritare da Dio queste due cose. La prima, che nel gran numero dei santi e dotti personaggi che oggi difendono la Chiesa, vi siano molti che, come ho detto, abbiano le necessarie prerogative e che Dio le conceda a coloro che non le hanno del tutto, perché un uomo perfetto fa assai più di un gran numero di imperfetti. E la seconda, che una volta gettatisi in questa lotta, non certo piccola, come ho detto, il Signore li sorregga con la sua mano, affinché si guardino da tutti i pericoli del mondo e attraversino questo mare burrascoso con le orecchie chiuse al canto delle sirene. Se presso Dio possiamo in ciò qualcosa, ecco che anche noi combattiamo per la sua gloria, benché chiuse in solitudine. E io darò per assai bene impiegati i travagli sofferti nell'erigere questa casuccia, dove volli che si osservasse con ogni possibile perfezione la regola primitiva di Nostra Signora e Imperatrice. Non crediate che sia inutile pregare sempre a questo scopo. So che vi sono persone a cui sembra troppo duro non pregare assai per se stesse. Ma vi può essere orazione migliore? Se temete che non serva per scontare le pene del purgatorio, sappiate invece che vi serve moltissimo. Se poi vi rimane qualche cosa, rimanga pure. Che mi importa di stare in purgatorio fino al giorno del giudizio, se con le mie preghiere salvo anche solo un'anima? Che dire poi, trattandosi di molte e dell'onore di Dio? Non fate mai caso di pene che finiscono quando interviene il servizio di colui che tante ne ha sofferte per noi. Cercate sempre il più perfetto. Mi sembro un po' presuntuosa nel pensare di poter contribuire a questo scopo. Però, Signore, io confido in queste vostre serve fedeli che sono qui riunite. So che vogliono e non pretendono che di contentarvi. Per voi hanno lasciato il poco che avevano e avrebbero voluto aver di più per sacrificarlo a vostra gloria. No, creator mio, voi non siete ingrato e sono sicura che esaudirete le loro domande. Quando eravate su questa terra, lungi d'aver le donne in dispregio, avete anzi cercato di favorirle con grande benevolenza. Non esauditeci se domandiamo onori, rendite, ricchezze o altre cose di mondo. Ma quando vi chiediamo di difendere l'onore di vostro figlio, perché, o Eterno Padre, non ascolterete coloro che per voi sacrificherebbero volentieri mille onori, mille vite? Non per noi, o Signore, non le meritiamo, ma per il sangue e per i meriti del vostro stesso figlio. Considerate, o Eterno Padre, che tanti flagelli, strapazzi e penosissime sofferenze non sono cose da dimenticare. Ed è dunque possibile, creator mio, che un cuore tanto affettuoso come il vostro sopporti che si faccia così poco conto, come ai nostri giorni, di ciò che vostro figlio ha effettuato con tanto amore, unicamente per contentarvi, per obbedire ai vostri comandi, quando gli ingiungeste di amarci fino a lasciarsi nel Santissimo Sacramento, che ora gli eretici oltraggiano, distruggendo i suoi tabernacoli, demolendo le sue chiese. Forse che vostro figlio deve fare qualche altra cosa per contentarvi. Non ha egli già fatto tutto? Non è forse bastato che durante la sua vita gli mancasse perfino ove posare la testa, continuamente sommerso nelle tribolazioni? Bisogna proprio che oggi venga privato anche delle sue chiese, ove convoca i suoi amici, di cui conosce la debolezza e sa che in mezzo alle loro prove hanno bisogno di essere fortificati con quel cibo che loro dispensa. Possibile che ogni qualvolta noi torniamo ad offendervi e la debba sempre pagare questo innocentissimo agnello? Non lo permettete più, mio sovrano Signore. Si plachi ormai la vostra divina maestà. Nonché considerate i nostri peccati, Ricordatevi che a redimerci fu il vostro figlio sacratissimo. Oh, vergogna! Come mai, Signore, ho io l'ardire di farvi questa preghiera in nome delle mie sorelle? Che cattiva mediatrice avete in me, o figliuole! Come posso presentare le vostre domande e ottenere che siano esaudite? Se innanzi alla mia temerietà il sovrano giudice ha tutte le ragioni per sdegnarsi di più. Però, Signore, non dovete dimenticarvi che siete Dio di misericordia. Abbiate dunque pietà di questa indegna peccatrice, di questo miserabile verme che si lascia andare a tanta audacia. Guardate ai miei desideri, alle lacrime che accompagnano la mia preghiera. Dimenticatevi dei miei peccati. Vi supplico, per quello che siete, o mio Dio, ad aver pietà delle molte anime che si perdono e a proteggere la vostra Chiesa. Vi prego, per amor di Dio, sorelle, a raccomandare al Signore questa povera peccatrice, affinché ottenga umiltà, e ve lo chiedo come colei a cui siete obbligate. Non vi raccomando di pregare in particolar modo per i re, per i prelati della Chiesa e specialmente per il nostro Vescovo, perché vi vedo in questo così diligenti da ritenere la raccomandazione per superflua. La mia parola è per coloro che verranno dopo. Persuase che da santi prelati dipende la loro stessa santità, non dimentichino mai di raccomandarli al Signore, perché si tratta di cosa assai importante. Il giorno in cui le vostre orazioni, le discipline, i desideri, i digiuni vostri non fossero per ciò che ho detto, sappiatelo, non raggiungereste il fine per cui il Signore vi ha qui raccolte.